come aprile, 80 anni di liberazione.
Le 10:35 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Alessandro Braga con voi anche oggi per questa ultima puntata di A come aprile. Poi domani ovviamente tutti e tutte in corteo qui a Milano e nelle varie piazze d'Italia. Ne approfitto per ricordarvi che Radio Popolare domani avrà il suo palinsesto speciale con la diretta a partire dalla mattina, con i vari eventi che ci saranno sul territorio, e poi dalle 14:30 invece la direttona dal corteo di Milano e poi dal concerto organizzato dall'Ampiscale e ancora partigiani in ogni quartiere. Oggi come sempre apriamo la nostra puntata riproponendovi un'intervista a una partigiana che Silvia Giacomini fece 10 anni fa in occasione del 70° anniversario della liberazione, e oggi sentiamo il racconto e la testimonianza di Dina Croce.
Il 25 aprile è stata una giornata che ci hanno svegliato alle 2
di notte. Alle 2 di notte?
Sì. Io non lo sapevo, tra l'altro quello di andare giù l'avevo portato su io.
L'ordine di scendere?
L'ordine, ma io non mai ho saputo quello che conteneva, perché se ci prendevano, se tu non sai niente e non sai, non parli. Perché c'erano le torture e quindi non erano certo...
Quindi era meglio non
e
sapere
niente. E io poi sembravo molto più giovane di quello che ero. Dicendo che avevo 16 o 17 anni.
E invece quanti ne aveva?
Ne avevo già 20, 21 quasi.
E faceva quindi la staffetta, portava i messaggi avanti,
sì,
e indietro. Dove era lei?
In che Oltrepò Pavese. Io sono di Santa Giulietta, in provincia di Pavia.
E quindi insomma quel 25 aprile lei ha portato, 24 insomma, lei ha portato sul messaggio che bisognava scendere per l'insurrezione, ma non ne sapeva niente.
No, non si sapeva mai quello che contenevano i messaggi. C'era da andare in bicicletta, io amavo la bicicletta perché avevo una bicicletta bellissima che l'avevo portata da casa, però ci aveva ormai i copertoni. Era la gomma autarchica perché durante la guerra, e quindi erano venuti che gonfiavano, non passavano più, ho dovuto legarlo con del fil di ferro. Poi il comando lì ce l'avevano scritto nel messaggio di darmi subito una bicicletta, mi è andata subito una da uomo che era pesantissima, la mia era sportiva, chiedevano tutti la mia bicicletta.
Lei diceva del 25 aprile che vi ha svegliato alle 2 di notte. E cosa vi hanno detto?
C'era da partire, da venire a liberare Milano. Allora ci hanno portato da Zavattarello, dove c'era il comando, ci hanno portato una sosta a Montebello della Battaglia. Lì c'è la casa del conte Baldovino. Conclusione, siamo arrivate lì.
A piedi oppure mi hanno portato?
No, siamo andati giù con un camioncino, forse era un motocarro, qualcosa così.
E quanti eravate?
Tanti sono andati a piedi, bicicletta.
Quindi con tutti i mezzi che c'erano?
Con tutti i mezzi che c'erano, noi del comando ci hanno preso. Ero io e un'altra ragazza che si chiamava Susi, è morta adesso.
Quindi arrivati a Montebello, poi che cosa avete fatto?
Arrivati a Montebello c'è stata tutta questa servitù e il conte e la contessa che si sono alzati e gli hanno messo a disposizione tutte le camere, per mettere le lenzuole, tutto, insomma...
Era notte ancora però?
Era notte, sì, perché di lì ci avremmo messo un'ora, saremmo arrivati lì le 3 di notte. Al mattino presto io e la mia amica abbiamo dovuto alzarsi perché dovevamo andare a Pavia a chiedere che improntassero le barche per poter passare, perché il ponte era...
Del Ticino o del Po?
Del Po. Del Po. Sì, noi, io e la mia amica Susi, dovevamo andare a ispezionare in bicicletta se c'erano ancora dei residui fascisti. E dopo andare a Pavia a dire che improntassero il ponte per poter attraversarlo con la formazione. Siamo andate, dovevamo staccarci, no? Uno doveva andare per di là, ma invece volevamo stare insieme. E allora pedalavamo forte, forte. Conclusione, abbiamo fatto tutto.
E non avete trovato nessuno, non avete trovato fascisti?
No, abbiamo trovato, quando eravamo lì in Borgo Ticino, passavano dei camion che fuggivano, no? Scappavano, di tedeschi, con la mitraglia puntata, così ho detto, mamma mia, finiamo l'ultimo giorno. Andavano a una velocità pazzesca e quello lì era pronto a mitragliare, scappavano, no? Perché sapevano della...
Che era finita, insomma.
Che era finita. Conclusione, siamo arrivati su, sarà state le 10 quando siamo arrivati a Montebello.
Quando siete tornati indietro, insomma.
Siamo tornati indietro. Allora, quando siamo tornati indietro, siamo fuori da questo castello, con un giardino che noi vediamo. E un bambino viene vicino, è venuto con un mazzo di fiori, delle rose. Mi ha mandato un bacio così, era la contessa, con suo figlio. E dice, ma guarda, questa ragazzina che... È stata una cosa...
Quindi le ha regalato dei fiori per ringraziarla?
Ma sì, perché per il coraggio che avevamo. Beh, conclusione, ci hanno preparato un pranzo che non le dico e poi siamo partiti, ci siamo fermati a Casteggio e dopo da lì siamo andati a Pavia, cioè abbiamo fatto tutto questo trasbordo. A Pavia ci siamo fermati, alloggiati nel Castello Sforzesco.
Dina Croce tira fuori le fotografie. Foto di gruppo nel prato del castello a Pavia. 30-40 persone sorridenti, due sole ragazze, lei e la Susi. E poi l'arrivo a Milano.
A Milano, quando siamo arrivati, noi siamo stati i primi ad arrivare a Milano.
Ma è in Piazza del Duomo qua?
Qui è in Piazza del Duomo proprio, che passavano tutte le formazioni. Quelli dell'Otrepò, quelli del... tutti, Moscatelli... E qui è la nostra...
Il vostro ingresso, insomma.
Sì, sì.
Perché poi da Pavia voi siete rimasti un po' lì e poi sì. Quando è che siete arrivati a Milano? Sempre nella giornata del 25 aprile o il giorno dopo?
No, siamo arrivati quel giorno lì.
Quel giorno stesso?
Sì.
Quindi nel pomeriggio? Tipo.
Nel pomeriggio.
E come ci siete arrivati a Milano?
Non avevamo i mezzi, ma a Pavia i tedeschi hanno abbandonato i mezzi e quindi abbiamo avuto tutti questi mezzi.
Quindi con i camion delle macchine dei tedeschi?
Sì, dai tedeschi e poi ci avevano paracadutato delle belle divise gli americani. Io non l'ho messa perché non volevo vestirmi da...
Da soldato?
Da soldato, però se vede ce l'hanno.
Sì, hanno tutti la divisa, sì.
Sì, ma tanto è vero che quando siamo arrivati con tutti questi camion, a un certo momento avevo il viso confuso più di adesso. Perché ci buttavano i fiori. Perché io avevo gli occhi così, tanti fiori.
Le lanciavano.
Sì. Welcome, vi dava. Non siamo americani, siamo partigiani.
Pensavano che foste americani, sì. Perché eravate con le divise.
Sì, è stato molto bello. Conclusione, quando siamo a Milano, io sapevo la strada e anche la sua, però eravamo sulla macchina dietro. Quelli lì davanti si fermano, non sapevano forse che strada prendere. Allora da lì hanno telefonato a Giorgio, che era Giorgio Agliani, che era quello che ci coordinava noi, e lui ha detto non muovetevi, state lì, che vengo, e quindi ci ha portato alle scuole di Viale Romagna. Però quando siamo arrivati lì c'erano i cecchini che ci sparavano e io esitavo a scendere dalla macchina, non era neanche una giornata di sole, faceva anche io ero sul cappotto, era un cappotto leggero però, allora ho esitato un po' e è venuto Paolo Murialdi a prendermi, mi ha preso così, mi ha coperto e mi ha portato
nella scuola,
ma io non è che avessi paura tanto dei cecchini, perché c'era da fare un salto notevole per saltare giù dal camion, sì. Mi ricordo che abbiamo dormito nella paglia e quando parlava Cavallotti, diceva quando arriviamo a Milano, i primi alberghi sono i nostri. Noi ci siamo trovati lì, io che non avevo mai dormito nella paglia, su in montagna.
E invece è arrivata a Milano, l'hai toccato?
Ho dormito nella paglia. Tutti in fila sembravamo tutti dei morti lì. Madonna santa.
E quanto siete rimasti a Milano?
Abbiamo dormito forse una notte, due notti forse. Poi ci hanno portato in albergo. E dopo sono arrivati dopo gli americani. Ma subito, intanto che eravamo lì, è venuto, mi pare Longo, a parlare con Mordini, che era Riccardo. Riccardo era il nome di battaglia. E ha detto che bisognava improntare per andare a Dongo, perché avevano avvisato, non so se chi era, Moscatelli, chi era, che avevano preso il duce e che quindi bisognava giustiziarlo. Allora bisognava che andasse su un distaccamento fidato al massimo. Quindi Mordini e Carlo Ieri, è stato lui a comandare lì.
Il comando che...
Sì, ha preso degli uomini fidati, sono stati su 10 o 11.
Dai ricordi di Dina Croce ne emerge uno di quelle ore. Alle scuole di Viale Romagna viene portato un prigioniero fascista che i partigiani dell'Oltrepò conoscono bene.
Fiorentini era il colonnello Fiorentini, quello che comandava a Broni la Sicherai, una cosa speciale, un gruppo speciale, che torturavano i partigiani. Allora l'han preso, non so se a Stradello o a Broni, che si era nascosto dentro in un forno, e l'han portato a Milano, e l'han portato lì al comando dove eravamo noi. Queste scuole c'ha dei finestroni, allora hanno detto adesso ve lo facciamo vedere. Quindi l'han messo alla finestra. E mi ricordo Italo Pietra ha descritto un po' tutto quelle che erano le loro nefandezze. Io ero dietro, ero dietro questo qui. Qualcuno mi ha preso e ha detto vieni via perché qui adesso tireranno una... lo fanno fuori così, no? Lui era lì tutto che tremava e invece si alza una voce. Era figlio di un partigiano ucciso che la mamma era venuta su in montagna col suo bambino perché aveva paura. Beh, conclusione, questo bambino incomincia a cantare, guarda che ancora adesso se ci penso mi commuovo. Soffia il vento in furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare. Lei lo sa che si è smollato tutto, non c'è stata nessuna, forse questa vocina di bambino cantate così che Oscar si chiamava il papà, sì. Dopo questo qui l'hanno portato via, che dopo l'hanno fucilato.
A Milano l'hanno fucilato?
No, là dove ha commesso tutti quelli, a Broni forse, non so.
Dei giorni passati in città, subito dopo la liberazione, Dina Croce ricorda anche la generosità dei milanesi.
Ma lei, ancora adesso mi commuovo. Mi commuovo per vedere la gente che è una zona popolare lì. Lei non può immaginare, questa gente che non aveva niente ci ha raccolto in casa, ci faceva delle minestrine con un pezzettino di dadi. Ma sa che è venuto lì il conte dal Verme, ha detto ma questa gente qui è eroica, non hanno niente eppure... andavano su per le scale a trovare qualcuno, cioè, per darci qualche cosa, da commuoversi, sì, sì. Davvero. Sì, proprio nei giorni della liberazione, sì.
Era la partigiana Dina Croce intervistata da Silvia Giacomini in occasione del 70° anniversario della liberazione. Staffette, partigiane, il ruolo delle donne, poi anche nella Costituente, poi nella... lunga storia dell'Italia repubblicana, un ruolo forse troppo spesso, anzi togliamo il forse, troppo spesso sottovalutato. Oggi pomeriggio qui a Milano la ciclovia, la pista ciclabile di fatto di Corso Sempione verrà intitolata proprio alle partigiane donne, un tentativo tardivo, però negli ultimi anni un po' si sta provando a tirare fuori il tema della presenza, del ruolo, dell'importanza delle donne durante la resistenza nel periodo subito successivo. Io do il benvenuto alla nostra ospite, che è la professoressa Marilisa D'Amico. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
Marilisa D'Amico insegna diritto costituzionale e giustizia costituzionale al Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza qui a Milano, all'Università degli Studi. Ecco, senta professoressa, partirei proprio da qui, da questo aspetto per troppo tempo sottovalutato e devo dire anche adesso non tenuto in effetti nella giusta considerazione. Il ruolo delle donne, dicevamo, abbiamo appena sentito questa bellissima testimonianza, intervista alla partigiana Dina Croce. Troppo spesso è stato il ruolo delle donne nella resistenza è stato messo in un angolo quasi come staffetta, invece è stato ben più ampio. Ecco, anche le donne nella Costituente, il loro ruolo a lungo non se ne è praticamente mai parlato di fatto.
Sì, infatti, allora questo ruolo, cioè la posizione delle donne, il ruolo delle donne, questa forza incredibile che ebbero le donne c'è un collegamento molto forte fra il ruolo nella resistenza sotto tantissime forme e quindi diciamo il loro profondo antifascismo e la loro presenza fortissima in Assemblea Costituente. Quindi è da poco che abbiamo ricominciato a riscoprire questa storia, io stesso ho incominciato da una decina d'anni a scrivere appunto delle pagine delle costituenti e a riflettere appunto su una storia che deve essere ancora in parte raccontata. Quindi noi oggi parliamo delle costituenti, ma è da poco che si fa, perché prima c'erano solo i padri costituenti, adesso cominciamo a parlare anche di madri costituenti, per fortuna, ma insomma non è da tantissimo. E perché sottolineo questo aspetto? Allora, nell'Assemblea Costituente le donne erano 21 su 556 componenti, quindi erano un gruppo molto piccolo, ma ebbero un ruolo fortissimo. Perché come facevano a imporsi, come hanno fatto a imporsi soprattutto per la conquista dei diritti femminili, che sono tanti e ampi, poi magari ne diciamo certo, qualcosa anche su questo, come hanno fatto a imporsi? Perché quelle donne erano tutte profondamente antifasciste ed erano rispettatissime dagli uomini. Uomini che in Assemblea Costituente, non va dimenticato questo aspetto della storia, perché questo non viene invece abbastanza studiato e spero che lo si studi di più nei prossimi anni, molti di quegli uomini erano uomini che avevano tranquillamente un'esperienza fascista, che erano riusciti comunque nel giro di poco tempo a votarsi alla causa appunto di una della democrazia e della Repubblica, dopo però aver non solo militato ma anche essere stati fra i maggiori ideologi. Pensiamo alla figura di Costantino Mortati, grandissimo costituzionalista appunto e grandissimo anche diciamo costituente. Bene, ma Mortati era quello che aveva scritto la Costituzione materiale, che nel 1940, che era una sorta di ideologia proprio del regime. Quindi è chiaro che mentre in Assemblea Costituente molti uomini dovevano in qualche modo ripulirsi, questo invece non è avvenuto per le donne, e le donne insieme avevano questa straordinaria forza di rappresentare anche la società di allora, sotto i vari profili, cioè c'erano le donne socialiste comuniste, c'erano le donne cattoliche.
Diceva professoressa prima che questa storia delle madri costituenti appunto è stata troppo poco raccontata e ritirata fuori solo ultimamente, non solo raccontata ma anche resa in atto, poi, perché appunto vista questa forza attiva delle poche donne costituente nella Costituente, 21 lo ricordava, su oltre 500, però sono stati messi dei principi nella nostra Costituzione sulla questione di genere, che però devono ancora vedere in molti casi una piena attualizzazione.
Sì. Sì, assolutamente. Allora, le donne hanno fatto un'azione trasversale, cioè si sono unite tra di loro e hanno ottenuto una piattaforma, io parlo di piattaforma di principi, di diritti delle donne nella Costituzione fortissima, che è stata poi di ispirazione anche alla Costituzione di altri paesi. Il principio di uguaglianza, che fonda il principio di democrazia paritaria, e ricordiamo che la più giovane delle costituenti, Teresa Mattei, affermava pensava: adesso nasce una democrazia di donne e di uomini e nessuna piena libertà sarà conquistata se non è accompagnata da un'emancipazione femminile. Anche qui ci possiamo chiedere oggi: ma davvero è realizzato totalmente il principio di uguaglianza, la parità formale, ma soprattutto sostanziale? L'articolo 3. Poi abbiamo praticamente la posizione delle donne nella famiglia, l'articolo 29, dove si introduce un principio rivoluzionario all'epoca, che ancora oggi non è pienamente attuato in Italia, e cioè della parità morale e giuridica dei coniugi, comunque diciamo della coppia, oggi si può parlare della coppia, nella famiglia. Ed era, ricordiamo, in quel momento un principio calato in una società totalmente patriarcale. Poi abbiamo il principio della tutela della donna lavoratrice, la donna lavoratrice con una parità di retribuzione, qui si dice a parità diciamo di compiti, però il principio della parità retributiva è un principio fortissimo, come anche è stato scritto in Costituzione, della tutela delle donne anche nel loro ruolo di madri, insomma, e si parla appunto di funzione essenziale e non prevalente nella famiglia, quindi. E questa è una conquista delle costituenti, perché molti di questi passaggi proprio scritti della scrittura del testo erano passaggi che gli uomini per la maggior parte volevano totalmente meno, cioè sicuramente volevano ridimensionare, come anche quando ci fu una lotta per non far introdurre il divieto per le donne di essere magistrate. E lì le donne costituenti hanno sfidato gli uomini dicendo: sentite, noi non vogliamo avere dei diritti diversi da voi, metteteci alla prova, però chiaramente è stato un momento anche di tensione, dove appunto queste donne di tutte le forze politiche si sono unite. E quindi abbiamo poi i diritti politici, l'articolo 48 e l'articolo 51. Principi fortissimi, c'è stato moltissimo tempo per cominciare ad attuarli, e oggi possiamo dire, possiamo fare un bilancio e diciamo: tante cose sono sicuramente attuate, ma altre purtroppo no.
Non ancora. Allora, professoressa, vorrei andare a chiudere questa nostra chiacchierata. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, proprio parafrasando un suo lavoro di qualche anno fa, era il 2020, e lei aveva parlato di un'ambigua parità, metto le virgolette appunto, una citazione. 5 anni dopo viviamo ancora in un tempo di ambigua parità, e di strada ce n'è ancora da fare.
Ma direi proprio di sì, perché ci sono tante conquiste di donne ai vertici. Per esempio abbiamo una Presidente del Consiglio, abbiamo avuto la prima Presidente della Corte Costituzionale, ma la situazione delle donne, di tutte le donne, soprattutto nel campo del lavoro, e soprattutto per esempio anche donne straniere, donne che magari hanno delle disabilità, cioè in questi casi la fragilità e anche proprio il fatto che sia quella nostra una società che non aiuta, che non fa abbastanza, lo si vede diciamo agli occhi di tutti. E poi ci sono anche tante minacce proprio ai nostri diritti civili da una parte all'altra del mondo, pensiamo appunto anche tutto il tema dell'aborto, e quindi è chiaro che rimane ambigua, anzi direi forse ancora più ambigua del 2020, se si può consentire in questo momento storico.
Insomma, quindi di strada da fare ce n'è ancora molta, ma in avanti sarebbe anche meglio, visto questi arretramenti che ci possono essere sempre dietro l'angolo. Professoressa, io la ringrazio moltissimo, do la linea a Lele Liguori, con cui proprio l'altra sera qui in auditorium da noi avete fatto una serata sui principi più in generale.
Grazie
della Costituzione.
Per questo lavoro importantissimo che fate per i cittadini e le cittadine, per le persone che sono in Italia. Grazie davvero.
Grazie a lei, buona giornata e buon 25 aprile ovviamente.
Grazie anche a voi.
E ne approfitto così in chiusura di A come aprile per ricordarvi che i quaderni della Costituzione a cura di Lele Liguori sono disponibili, l'ultimo dei lavori di Radio Popolare, curato appunto da Lele Liguori, a cui do la linea tra pochissimo con la sua pubblica. Io ringrazio tutti e tutti di essere stati all'ascolto dell'ultima puntata di A come aprile. L'appuntamento è ovviamente domani in piazza a Milano, domani pomeriggio, domani mattina, in tutte le piazze d'Italia, per festeggiare la liberazione. Ciao!